Allora, Don Carlo Gnocchi, cosa ci dice su questo tema? Monsignor Bazzari lo conoscete tutti, è il presidente della Fondazione Don Gnocchi, prete milanese, eccetera.
Importato,
Ecco.
naturalizzato.
Bene.
Grazie dell'invito e grazie a voi per ciò che ciascuno di voi rappresenta nella sua realtà, sia associativa, sia diocesana, sia l'operatività che conducete sul campo. Attraversando la sofferenza non come dei Don Chisciotte con la lancia in resta a cercare chissà quale fantasmi o addirittura un po' inebetiti, ma con convinzioni che stanno dentro nel sacrario della coscienza di ognuno, che impatta l'uomo di oggi. E la fauna umana che passa dagli altari delle nostre chiese agli altari dei letti dei nostri ospedali o della territorializzazione della sofferenza fino a casa sono davvero diverse, hanno un modo diverso di approcciare i problemi. Quindi grazie anche per ciò che rappresentate. Se mi permettete, devo dire subito che la chiave di lettura che Don Gnocchi utilizza per cercare di scrutare, di guardare dal buco della chiave il dolore immenso, sconfinato, che va dal singolo fino alla grande scacchiera internazionale umana è quello dell'esperienziale, è l'esperienza. Il genere letterario che usa non è tanto la riflessione teorica, ma è la testimonianza. Un testimone che parla del dolore, del come affrontare il dolore, perché lo ha anche assaporato, condiviso. La grammatica che viene usata, quindi anche in questo testo, è una grammatica esistenziale. E raccoglie le esperienze del dolore fatto quando ha perso anche in giovane età, o meglio all'inizio, agli esordi della sua vita, i fratelli, due fratelli e il padre, e ha poi trovato nelle lande russe, all'università, il dolore, a quel cimitero di speranze, di progetti, di sogni, incenerite, durante la guerra. E durante la ritirata appunto russa lì ha conosciuto davvero il dolore e ha cercato di in quella mattanza e in quel cimitero appunto di sogni si è lasciato interrogare. Qualcuno lo ha sentito dire mentre nella notte andava a ricomporre i resti, i cocci del corpo umano insieme ai suoi alpini. Lo hanno sentito dire spesso, ma perché? Perché, oddio, perché? Quindi è il primo che si è fatto interrogare dal dolore e ha cercato di non tanto di spiegarlo, ma di condividerlo, e questa è la chiave che lui ha imparato all'Università del Dolore, a quella cattedra con i suoi alpini, in quel laboratorio, così di morte e di dolore. Ha frequentato quindi la frontiera della morte, ha visto i limiti, ha visto tutta questa disumanità che lui chiama appunto lo squadernamento dell'uomo nudo, senza pudore, senza più convenzione, che per farsi strada finisce per uccidere magari il compagno di viaggio. Ecco, questo è lo scenario spettrale in cui Don Gnocchi ha imparato e ha cercato di maturare una sua risposta. E in quello scenario catastrofico, in quello spettacolo, dice di avere visto e di avere trovato lì qualche fiore di purezza, lo ha trovato nei bambini. Ci sono delle pagine nel suo libro del Cristo con gli alpini sui bambini che ha incrociato sia nel fangoso terreno del 41 Montenegro, Albania e Grecia, sia poi ai 40 gradi sotto zero con le cataste di cadaveri. Sono parole sue che ecco, di fronte a questo spettacolo, a questo inferno bianco di cui lui parla, ecco lì gli è nata, dice, se torno miracolosamente a casa cercherò di dare una risposta, la mia carriera sarà quella di servire l'uomo e di creare un'opera di carità, non so quale essa sia, Dio me la suggerirà, però ho capito che non posso più tornare a fare il prete qualsiasi, il prete qualunque, e rifiuterà poi con il suo vescovo, rifiutare nel senso che l'hanno poi combinata, si sono capiti in un rapporto di paternità e di figliolanza fra Schuster e lui, rifiuterà di andare in parrocchia a fare il prete qualunque, come lo chiamava lui. Ecco, ho fatto questa premessa perché l'invito è di leggere Don Gnocchi. Ci sono molte opere, c'è un'opera dove è intervenuto più volte, ma lì, in questa situazione, è lì che nasce probabilmente poi Don Gnocchi, perché a quella frontiera della morte, tornato, ha cercato non come navigatore solitario, ma come coinvolgente le istituzioni civili ed ecclesiali al più alto livello. Dice: la guerra è alzata di tutti, bisogna fare scoppiare la pace e fare pace con tutti e per tutti. Da dove iniziare? Perché i terreni slabrati dalle bombe sono poi stati ricomposti, così pure anche le case divorate appunto dagli ordini bellici, ma lui ha iniziato dall'uomo, bisogna rifare l'uomo. E ha cominciato a investire sugli esordienti della vita, sui bambini, la speranza e sul futuro. È su questo che allora ha aperto le praterie appunto della sua carità e della sua solidarietà. Non si capirebbe Don Gnocchi se non lo si, io l'ho riassunto in poche parole, se non lo si coglie su questa traiettoria, perché i suoi pensieri spesso sono l'eco delle sue opere. Ed era un uomo che ha anche pensato molto. E allora, di fronte a questo spettacolo di morte e di vita, si è chiesto spesso, ma il dolore fisico, la sofferenza psichica, perché c'è sempre questa componente, lui parlava di terapia del dolore e di terapia così complessiva con la persona nella sua integralità, nella sua totalità. Ecco, questo dolore che cos'è? Un enigma? È un mistero? Non capiremmo pedagogia del dolore innocente se non lo contestuassimo dentro, non solo nell'esperienza di Don Gnocchi, ma anche nei primi 50 anni della storia del secolo scorso, che ha saputo inventarsi totalitarismi di destra e di sinistra, ha saputo produrre in questa follia umana Lager, Gulag, Auschwitz, la Shoah, cioè ha saputo quindi in questi totalitarismi mortificare davvero l'uomo. E nel secolo del totalitarismo lui ha studiato invece sulla pedagogia francese e soprattutto ha seguito l'umanesimo integrale di Maritain. È a quella cattedra che ha capito che la risposta del dolore aveva certo la chiave nella croce di Cristo, ma doveva rispondere a un uomo. Per cui troverete un testo in cui viene problematizzato questo modo di approcciare la sofferenza e il dolore, un testo che risente certo dal contesto interpretativo della teologia di allora, ma trascina con sé una valanga di interrogativi, di perché, a cui Don Gnocchi tenta di rispondere. è in quell'archivio di disperazione, in quegli annali, se volete, di una sofferenza inaudita, ecco, lui risponde alla fine della sua esistenza con questa pedagogia del dolore innocente, scritto il suo testamento spirituale, lì c'è la quintessenza del suo vero pensiero e della sua azione, e qui troverete una lettura davvero moderna, chiamiamola così, tra virgolette. Si tratta, per capirlo, di chiedersi se c'è una ragione umana, un significato possibile e plausibile del dolore, soprattutto di quell'innocente, se a quel significato ci si possa educare. Ci sono itinerari educativi che possono portare al senso, al significato, perché riconoscere la possibilità di un senso è sempre dare nome alle cose, un po' come ha fatto Dio quando diede nome alle cose che aveva creato e vide che erano buone. Sì. È possibile allora chiedersi, ma se ogni fatto umano, se ogni accadimento umano fosse senza senso, non può che diventare inumano e si avvia verso possibili percorsi di disagio. Non si sente? Sì. È possibile allora, dice, dare un nome al dolore? Questa è la sfida che Don Carlo affronta in questo testo e che di fronte alla sofferenza chiama il dolore la croce. È la pretesa che questa realtà così difficile e misteriosa abbia in sé qualche possibilità di senso, come significato e come direzione. Don Gnocchi parla di dolore innocente, non degli innocenti, del dolore innocente. Quasi a dire che l'inganno, il dolore, e l'etimologia dolore, è in qualche modo senza colpa, non porta danno, non nuoce. Semmai è un dono che è sempre imprevedibile, un po' inatteso, sorprendente, talvolta addirittura promettente. Ecco, nella pedagogia del dolore innocente, che è il titolo dello scritto testamento spirituale, con una descrizione che va un po', naviga fra la confessione e il diario, fra le colate di pensieri della sua esperienza e dall'altra anche la risposta, la chiave del dolore che è la croce, perché in tutte le opere di Don Gnocchi ci sono i due estremi di questo percorso. Da una parte il Dio che si incarna, che si fa uomo, uno tra noi, uno di noi, uno per noi, uno con noi, fatta storia, cultura, che affronta e assaggia anche lui tutto questo dolore, e di fronte quasi a un percorso che va a finire sulla croce, solo e povero in canna, insultato quasi fosse un fiasco solenne, un fallimento colossale, visto così in questa facciata, e dall'altra invece la croce che finisce per dare l'interpretazione. Dio non ha tolto, eliminato il dolore, ma lo ha condiviso. Questa è la strada che l'uomo deve percorrere secondo appunto Don Gnocchi. Ecco, io ricordo in una conferenza il Cardinal Scola, era ancora non arcivescovo di Milano ma a Venezia, in un convegno a Milano sostenne come i due trattati sul dolore più originali e significativi del XX secolo, eravamo evidentemente, Don Gnocchi ha consumato la sua vita, è morto a 54 anni nel 56, quindi nella prima parte del secolo scorso, ecco, dice, questi trattati più importanti sono La pedagogia del dolore innocente di Don Gnocchi e La salvifici doloris di Giovanni Paolo II dell'84. Beato, e tra poco lo venereremo anche lo santo, e siamo al 30° appunto della salvifici doloris. Qui allora, fatte tutte queste premesse per stimolarvi più che altro ad andare a leggere alcune opere almeno di Don Gnocchi, ecco questo prete testimone della carità, che è stato un po' il profeta del dolore innocente, è una figura poliedrica. Non era medico, non era monsignore, non ha studiato a nessuna università, ha imparato all'università degli alpini e degli uomini, ha imparato l'umanità profonda, e come formidabile educatore dei giovani, perché è stato educatore al Gonzaga a Milano, il prestigioso così istituto dei fratelli delle scuole cristiane. Era un educatore nato, ma la tecnica, la metodologia educativa l'ha imparata appunto dai fratelli delle scuole cristiane. È stato indimenticabile cappellano volontario degli alpini, un eroe della solidarietà, è stato il padre dei mutilatini, qualcuno l'ha definito anche l'angelo dei bimbi, apostolo del dolore innocente, precursore della riabilitazione. Martini lo ha chiamato un imprenditore della carità, anticipatore del dono degli organi, e lo sapete bene che non ha trattenuto nulla per sé, ha donato anche le corne in fin di vita, e profeta anche del dolore innocente. Ha quindi condiviso con i ragazzi il metodo anche educativo, spesso portava i suoi ragazzi dell'oratorio nella popolosa parrocchia appunto sia della Bassa Milanese sia della parrocchia alla periferia di Milano, li portava spesso i ragazzi al piccolo Cotolengo di Don Orione, perché impattassero così quello che era il dolore, naturalmente dosandolo e calibrandolo a seconda dell'età. E ha pubblicato appunto l'opera Cristo con gli alpini, che non ha nulla da invidiare né a Bedeschi né a Rigoni Stern e quant'altro, è solo che il titolo ha fatto sì che una certa cultura magari lo mettesse un po' in naftalina. Lo dico con grande convinzione, io l'ho sostenuto davanti a Rigoni Stern, lui era d'accordo su tutto questo. Ecco, dice il Signore mi ha tratto prodigiosamente incolume da una tragica seppur gloriosa vicenda, a Lui mi sono sempre raccomandato, da Lui spero la grazia di spendere completamente questa mia vita prorogata solo per la carità. Tornato a casa si era convinto che la sua vita aveva firmato sul registro la prima messa al Gonzaga dopo il ritorno redivivo, era una vita prorogata proprio finalizzata a un progetto che era tutto da inventare così sul campo. E l'interrogativo del perché del dolore e della sofferenza è stato l'interrogativo che lo ha portato a cercare la causa e la ragione, e insieme un'interrogativa circa lo scopo, perché questo dolore, quindi non solo la culla ma anche il percorso, in definitiva anche la ricerca del senso, finalizzato dove, a che, in quale percorso, dentro in quale cammino. Ecco, con questi contorni che ho cercato di esprimere senza svilupparlo, perché il tempo è quello che è, ecco, mi pare che possiamo allora approcciare la pedagogia del dolore innocente. Quali sono i tratti fondamentali? Come vedete è un libretto da 330 pagine, non 330 paginette, che si fa leggere velocemente, e in cui vengono evocati per cenni profili fondamentali sul suo itinerario spirituale, perché non è solo il dolore ma è il percorso, la pedagogia del dolore, Cioè, che cosa insegna questo dolore? Allora, la prima affermazione che fa, che è importante, è il dolore innocente, dice Don Gnotti, è il caso limite che si dà la chiave per comprendere ogni dolore umano. Ha risposto dunque a Dostoevsky, come è stato già detto, e ha risposto anche agli interrogativi posti in quel dialogo che Camus ha descritto nella Peste, ha richiamato, visto anche lei. Il dolore umano, dice, però non ha solo un'attribuzione individuale. Nell'economia cristiana l'umanità forma un'unità vivente e l'arcana solidarietà agisce sia in senso verticale sia in senso orizzontale. Quindi anche questo non è un dolore incistito sul singolo, ma è una partecipazione ad una umanità. La comunione quindi del dolore innocente con Adamo e con tutta l'umanità, questo era il concetto evidentemente di allora, sta emblematicamente scritto, dice lui, lo cita lì nel testo, sulla tomba di un bambino che lessi di Don Gnotti al cimitero staliano di Genova. Su quella tomba del bambino c'è scritto: visse, pianse e morì. E fin qui va bene, ma breve compendio della più lunga vita. Culla e tomba, epilogo, cioè esordio ed epilogo. Concezione che non va a far finire, non sbocca nel mare del nulla o del niente, dell'insignificanza, ma ne va a finire in un cimitero di dormienti in attesa di essere svegliati, ma diventa una leva per poter così dare innestare ulteriore vitalità alla vita di tutti, di sempre, alla vita di ciascuno e di tutti, di tutte le stagioni, dall'inizio alla fine, dall'alba al tramonto. Questo è il concetto che Don Gnotti ha per compendiare la vita più lunga in quel bambino. Lì è che tutto, dice, si tiene, tutto è corale nella vita, tutto il mare cresce per una pietra che vi si getta, diceva Pascal. Se è così, allora anche il frammento, il coccio del dolore individuale non può che essere letto in questo insieme. Non si può fargli una storia e un destino a parte il dolore di ciascuno. È la compartecipazione, è un po' la comunione, insomma, anche tra di noi. Il dolore, allora, non è solo un'espiazione, dice lui, non è solo un'opera filantropica, partecipazione, è purificazione, è redenzione. Il valore supremo arcano del dolore vale appunto il riscatto e la riabilitazione che ne ha fatto Gesù Cristo. Ai miei conti, che sono impegnati più sui percorsi della riabilitazione, dico sempre che la risurrezione, per chi ci crede davvero, è l'ultima riabilitazione, la più significativa. Perché lì c'è la riabilitazione del corpo e dell'anima, insomma di tutto l'uomo di ogni uomo. Ancora dice, occorre vigilare sul rischio che il grande dolore dei bimbi possa cadere in un inutile e insignificante vuoto. Se vedete a pagina 10 descrive questo incontro con Marco e poi alla fine, sentendo la risposta di questo bambino innocente, dice, ma ho avuto in quel momento la sensazione netta che ci sia uno sciupio, un dispersivo del dolore, simile a un quadro di Raffaele bruciato o una perla che viene buttata. Ecco, questo era un concetto sull'estremo. Dice, occorre scoprire nel cuore dei bimbi un incredibile potenziale di fede e di amore. Ecco perché è lì, per chi capisce questo caso il limite trova la chiave di comprensione. Tutto è nel marmo. E dice, bisogna saperlo però, come educatori, saperlo tirar fuori. Michelangelo ha tirato fuori dal blocco del marmo questa realtà. L'arte sta appunto nel saperlo trarre. Gli uomini, pur tanto solleciti nella valorizzazione dei tesori materiali, non si curano di valorizzare i tesori spirituali nascosti nelle anime degli innocenti. E prosegue, qui salto, ma vi lascerò poi lo scritto se interessa, e ha concretizzato questa sua visione in un linguaggio esperienziale, vi dicevo, quando ha portato come dono simbolico a Pio XII nel 1950 questo monogramma di Cristo, che è formato dalle due stampelline composte da tante perline, ognuna delle quali traeva origine da un atto chirurgico o da una medicazione sopportata senza lamento da parte di questi bambini che, essendo giovani, crescevano e dovevano essere sottoposti a diversi interventi, e per aiutarli a partecipare o a compartecipare, a condividere questo dolore, per chi riusciva a sopportare, a offrirlo a Cristo per la redenzione, faceva mettere questa piccola perla dentro nelle cassette, che poi consegnò a Pio XII. E lì troverete scritto che quando raccontò a Pio XII questo passaggio e questo impegno dei ragazzi, gli spuntò una lacrima, si intenerì fortemente. Ecco, per Don Gnocchi quindi questo è, dice chi, questo vale per noi che lavoriamo dentro in queste fucine un po' del dolore, della sofferenza, ma anche della speranza. Dice chi riesce a dare serenità, sanità ad un bambino che ama reliquie a cui dare culto, a cui dare venerazione, sono linguaggi che troviamo spesso anche in altri santi del secolo scorso, della fine dell'Ottocento. Dice chi si cura di questi non è meno padre di colui che lo ha generato. Fare degli itinerari per tutti questi nostri operatori nella sanità, nell'assistenza, nell'educazione, nell'accompagnare l'uomo, ci deve essere esattamente questa consapevolezza di una professionalità, di una competenza che non può non essere sposata anche ad una vocazione, non la vocazione dei religiosi, la vocazione di ciascuno professionale. Là dove non è possibile né l'ispanometria, né i pressapochismi, né i dilettantismi, perché si ha a che fare con la dignità di ogni persona e nel produrre qualità di servizio, ma tutto questo con una passione e un amore, e che era quell'amore di cui si è anche parlato. E qui Don Gnocchi dice a un certo punto, ma potrebbe essere attenuato l'importanza di questo del dolore, dice perché c'è, già allora si cominciavano a intravedere la scienza che conteneva e arginava un attimino la malattia, e dall'altra le tecnologie che cominciavano a balbettare, ad avanzare. E lui invece dice, guardate che contro il dolore, contro le sue cause multiformi, risponde mirabilmente. Dice, il dolore c'è perché siano manifeste le opere degli uomini e di Dio, poi abbandona l'opera di Dio e segue quelle degli uomini e dice perché ci sia, perché c'è l'amoroso inesausto travaglio della scienza. La scienza, il sapere umano a servizio appunto dell'uomo integrale. Le multiforme opere di solidarietà. Quindi noi non abbiamo l'esclusiva, non siamo dei doloristi da una parte, non abbiamo l'esclusiva della presenza, ma tutti coloro che credono appunto nell'uomo, nella sua integralità, ecco, possono servirlo con le multiforme opere di solidarietà. Con questi occorre dialogare, con questi occorre sentirsi i compagni di viaggio, spezzare compagnis. E dice poi lo specifico, i prodigi della carità soprannaturale, cioè la carità che dice l'oltre, il di più, dice l'altro, storicamente non è mai incarnata completamente in maniera esaustiva, esauriente, ma ci dice di più. Ecco perché le sfide che abbiamo affrontato, da una parte quando lo Stato abbiamo sostituito come opere di chiesa lo Stato, poi l'abbiamo affiancato, adesso siamo su una problematicità integrativa e adesso siamo in una conflittualità, in una tensione che rischia di farci perdere questo primato prodigio della carità. No, rischia, perché noi avremo sempre nel nostro zaino le motivazioni profonde per tutto questo. Per questo, sempre sugli innocenti, Don Gnocchi nella Madonna e l'Italia scrisse un libro di questo tipo. Quando egli parla della sua opera, evoca il dolore di un bimbo. Perché dice il dolore del bimbo? La Projuventute l'ha inventata nel 52, dice: ho scelto a protettrice ufficiale la Vergine Maria, e adesso ha dedicato e consacrato i suoi collegi, allora collegi, poi diventati istituti, poi centri, adesso sono così, hanno anime variegate. Dice, ha dedicato, consacrato i suoi collegi, ciò perché un fanciullo non può nel dolore non invocare la mamma, perché la predilezione di ogni madre è necessariamente per il figlio che soffre. Se c'è un anello debole della catena nella famiglia, ma anche quella sociale, e si parte da lì, partire dagli ultimi, dai vasi a perdere. Questo vocabolario poi Papa Francesco adesso ne aggiunge. Il mio timore è che rischiamo di assimilare il vocabolario, ma forse il taglio con cui va dentro in questo tipo di comunicazione probabilmente ci porta un po' nel cuore di questi problemi. Quanto tempo ancora? Ecco, questo è un po' la chiave del testo, che sicuramente avrete modo di leggere e di coglierne anche i limiti di tutto questo. Però Don Carlo, nella sua testimonianza, appunto dalla vita di dolore al dolore riscattato, riabilitato appunto nella vita, Don Carlo ha cercato di dare un nome al dolore, che è innocente, perché non nasconde, dicevo, inganno o dolore, non nuoce, e se ha in sé la potenza della ricostruzione, della riabilitazione, della restaurazione e della risurrezione. Don Carlo ha scritto nel 1946 Restaurazione della persona umana, ed è lì che dice bisogna rifare appunto l'uomo nella sua integralità. E lì dove afferma non esistono malattie, ma malati. Non esiste l'individuo, esiste la persona. La persona per definizione è relazione. Dunque anche la concezione del dolore va condivisa e va correlata alla croce, alla redenzione di Cristo, e anche agli interrogativi che l'uomo si porta dietro di fronte al dolore, che continua a riproporlo, questo è il punto, è una riproposta non solo del singolo ma anche della società, a seconda delle culture che il Vangelo, a piattaforma evangelica, va ad impattare. Don Carlo è stato un anticipatore, un profeta del discorso educativo, educazione del cuore, aveva scritto nel 1937, come valorizzazione del positivo, del residuo, dell'apparentemente povero e fragile. Don Carlo non ha parole, ma nella concretezza operativa ha fatto degli ultimi della storia una frontiera appunto dell'umanità. E quando nel 1946 scrive nella Restaurazione della persona umana, la nostra attitudine interna e esterna di fronte a un bambino che soffre per invalidità, per deficienza, per mutilazione, per povertà, per malattia, per ignoranza, per abbandono e per qualsiasi altra causa, deve essere dominata anzitutto da un profondo senso di rispetto, di venerazione, aggiunge direi quasi di culto. E noi sappiamo che la venerazione e il culto a chi viene attribuito. Quindi quando parlava di reliquie di questi bambini, perché li considera davvero come un condensato di questo incrocio fra il divino e l'umano, il dolore che apre alla speranza o può chiudere invece i battenti sulla disperazione. Don Carlo in qualche modo ha dato via alla riabilitazione anche come scienza, questo non lo abbiamo già detto, e per lui allora la riabilitazione non è il creare le grucce di sostegno dell'organo, ma è la reintegrazione, è l'integrazione ad integrum, cioè tutta la persona, proprio perché l'approccio, come ho già detto, non è sulla malattia ma sul malato, che in quel momento ha questa necessità. Ci domandiamo, finisco, qual è, poi ve lascerò lo scritto, ma qual è l'attualità del messaggio di Don Carlo? Oppure il messaggio di Don Carlo, così come emerge lì, con tutti i limiti, perché risente anche dalla cultura del suo tempo, nell'impostazione e nelle risposte, è attuale. Qual è l'attualità? Ecco, io mi sono messo qui due passaggi: la pedagogia nel dolore innocente di oggi e la pedagogia del dolore innocente, non nel dolore, ma del dolore innocente oggi. Allora abbiamo visto, qui io salto perché la dottoressa ha già detto quali sono gli impedimenti per riuscire a mantenere il dolore nel quadro del senso della vita, o meglio della vita che ha un senso. E mi ero scritto qui il titanismo, l'uomo diventa un eroe, qui non si tratta di capire il dolore ma semplicemente sfidarlo, un corpo a corpo, questo è un po' un taglio della cultura che abbiamo anche in atto oggi. Oppure la rassegnazione, il dolore è subire, si cerca di ridurre il dolore, magari ad un'illusione, si cerca di sopprimere la coscienza del patire, in fondo è un tirarsi indietro, è un fuggire. Oppure la rivolta, alcuni affermano che non può essere così, perché non deve essere così. C'è una ribellione muta e chiusa come quella di Giobbe, che diventa poi in maniera molto pesante una ribellione aperta, dichiarata, gridata, urlata. Vedete i megafoni della negazione della vita, tutto è velocizzato, non ci sono più luoghi, non ci sembrano più tempi, percorsi, e questo dolore che viene buttato sulle nostre tavole, e se non riusciamo insieme a maturare appunto la convinzione interpretativa, davvero si arriva anche alla disperazione. E qui un primo, quali sono gli itinerari qui che mi sono profilato qui, come saltando velocemente, un primo itinerario del dolore innocente che si chiede. Potrebbe essere quello evocato da Bonhoeffer, potrebbe essere definito come resistenza e resa non al dolore ma al mistero della vita. Ecco l'uscire dalla domanda iniziale, enigma, mistero, un mistero non indecifrabile, ma un mistero che più lo si approfondisce più si viene rimpallati in un percorso di ulteriori interrogativi, quindi non senso di incomprensibilità, ma nel senso di inafferrabilità, di incapacità di dare una spiegazione completa. Quindi non è un fidarsi, un confidare nella vita o per il credente in Dio. E c'è una resistenza, io non sono più grande del dolore che vivo, il dolore purifica, segna la vita, fa trovare forme inedite di solidarietà. Io ogni tanto mi trovo a chiedermi, ma se in questa nostra umanità non ci fosse il dolore, non sto facendo dolorista, seguitemi, non ci fosse la sofferenza, cosa sarebbe? Il timore che io ho, visto il panorama che ci si presenta, storico ma anche di attualità, e mi chiedo se non andremmo verso una selezione darwiniana, una selezione beluina, selvaggia. Allora il dolore c'è perché diventiamo gorucce gli uni degli altri, sostenerci. E la chiave è questa della condivisione. Un secondo itinerario è del dolore che mette in luce e evidenzia inesorabilmente la dimensione della separazione e dell'individuazione. La morte nel dolore innocente dei bimbi ci chiede alla fine due percorsi. Il primo è relativo al fatto di essere stati amati e di aver amato al punto di essere capaci di patire senza che nessuno ci debba condurre per mano. Il bambino, quando è stato amato sufficientemente, è in grado di uscire di casa senza tenere la mano dalla madre e dunque può anche uscire di scena. È già sufficientemente sicuro di una presenza che si porta dentro. Sono i primi passi di un processo che dura tutta la vita. Separandoci ci individuiamo. Ed è partendo che si arriva. Il paradosso del simbolo che tiene insieme parole o significati apparentemente contraddittori. Il rischio della cultura contemporanea è che l'uomo viva in maniera divisa, separata, schizofrenica, quindi separazione e individuazione, come fossero due cose assolutamente diverse. La separazione da sola appare come perdita, l'individuazione da sola appare invece soltanto acquisizione, possesso e invadenza. Sono, mettendo insieme questi due processi, probabilmente arriviamo a fare una lettura in un itinerario di scoperta appunto del dolore di condivisione. Vedete, le cose tra avere e essere, le cose che abbiamo e le lasciamo lì, non ce le portiamo dietro. Papa Francesco dice che la nonna Rosa dice che il sudario non ha tasche e non ha mai visto un corteo funebre con dietro il camion con su tutte le masserizie le proprietà. L'avere resta ad altri, l'essere no, l'essere è il mio dentro in questa umanità, e siccome sono unico, irrepetibile e non ho una vita così di riserva, e davanti a questi loro interrogativi e capisco che la chiave dataci da Gesù Cristo e chiede però di essere capaci di oblatività al punto di saper consegnare tutto senza trattenere nulla per noi. Don Gnocchi ha donato anche le corne a questi due bambini. Per un bambino che muore ben si può dire davvero con la scrittura consummatus in brevi esplevi tempora multa, Sapienza 4. La morte così diviene il criterio supremo della vita. Non siamo quello che diventiamo con le nostre scelte. Questa è la pedagogia del dolore innocente. La morte diventa il criterio della vita perché offre le due indicazioni fondamentali, l'interiorità e l'oblatività. Un terzo itinerario, e qui chiudo davvero, è che si riferisce a questa dialettica tra il silenzio e la parola. E silenzio senza parola rischia di diventare mutismo, e di fronte al dolore spesso diciamo tante cose banali, ma lo dico per primo, per me, non per voi. Dico tante cose banali. E rischia di essere mutismo, ma la parola senza il silenzio diventa verbosa, una parola effimera. E di fronte a questo, soprattutto al bambino, al dolore innocente, ne abbiamo tanti dentro nelle nostre strutture. Ebbene, la dialettica esistenziale, silenzio e la parola generano allora l'incontro. Bisogna saper usare i pedali, dosare, tarare tutto questo sulle situazioni poi concrete, perché ognuno poi ha le sue sensibilità e ognuno vive il tutto. Persino Nietzsche, nella Gaia Scienza, dice in maniera inattesa e sorprendente per il filosofo nichilista, ricordate che diceva: noi cristiani seguiamo non l'ubermes l'uomo, il superuomo, il superman, ma noi seguiamo uno sconfitto, uno sulla croce, è uno sconfitto. Ebbene, lui stesso con queste idee qui arriva a dire: il grande dolore soltanto, quel lungo, lento dolore che vuole tempo, costringe a discendere nelle nostre ultime profondità. Dubito che un tale dolore renda migliori. Dubita lui, dalla sua concezione. Eppure so che esso ci scava in profondo. Non vorrei alla fine che passasse sotto silenzio la cosa più importante. Da tali abissi, da tale grave malanno, si torna indietro rinati, con la pelle cambiata, con sensi più giocondi, con una seconda più pericolosa innocenza nella gioia, più fanciulli e al tempo stesso 100 volte più raffinati di quanto per l'innanzi ci fosse accaduto. Naturalmente c'è dentro molta ironia, va colto sotto questo profilo. Allora, concludo. Vedete, possiamo dire che il dolore non è invocato. Né, se è possibile, provocato. Il dolore però è evocato da noi. Non siamo noi a chiamare il dolore innocente, il dolore chiama noi e dobbiamo riconoscerlo, sapergli dare nome, soprattutto quando esso si annuncia come innocente, tra virgolette. Il dolore, mi ha fatto venire in mente un po' la frase di Agostino, il dolore è come la verità, non siamo noi a possederla, è lei che ci possiede. Non siamo noi a cercarla, ci viene incontro, agli inizi nell'abbraccio e nel sorriso di nostra madre. Così sarà alla fine, soprattutto per un bambino che muore. Vi risparmio la pedagogia del dolore innocente oggi, nel dolore innocente, e concludo con una, se mi permettete ancora 2 minuti, concludo con un episodio che ho letto in un libro che mi è venuto fra le mani per caso, mi era stato dato da un genitore che ha un figlio disabile. Eric Emanuel Smith, Oscar e la Dama Rosa. Parla proprio del bambino, un libretto molto suggestivo, anche un po' provocatorio. È la storia di questo bambino, di un bambino di nome Oscar, condannato a morire, interloquisce con la nonna, con i genitori, con i medici, ma nessuno vuol dirgli che è vicino davvero alla sofferenza. Pensate in Belgio, in questi giorni, che cosa sta succedendo, non in maniera spanometrica, bisogna capire bene lì che cosa viene detto. Ma pensate questo dolore innocente. Nonna Rosa è l'unica a dirgli, a cercare di dirglielo, e si inventa una cosa, dice: basta fingere che ogni giorno duri 10 anni e puoi scrivere tutti i giorni una lettera a Dio nella quale raccontare le esperienze di un intero decennio. Ogni giorno sono 10 anni per questo bambino. Le fantasie e le paure con Dio, rapporto conflittuale con i genitori, l'amore innocente per una bambina ricoverata nello stesso istituto. 13 giorni, 12 lettere, intenere e coraggiose, ricche di sorprese, di momenti poetici, di personaggi buffi e scapestrati, come la vita. Ce n'è una dove questo bambino dice, scrivendo, interpretando la giornata per 10 anni: caro Dio, oggi ho avuto da 70 a 80 anni e ho molto riflettuto. Ho usato il regalo natalizio di Nonna Rosa. Non so se te ne avevo parlato. È una pianta del Sahara che vive tutta la sua vita in un solo giorno. Non appena il seme riceve dell'acqua germoglia, diventa stelo, mette le foglie, fa un fiore, produce dei semi, avvizzisce, si appassisce e la sera è morto. In un giorno, tutto questo in un giorno. È un regalo straordinario, ti ringrazio di averlo inventato. L'abbiamo innaffiata stamattina alle 7, Nonna Rosa. I miei genitori e io ho potuto seguire tutta la sua esistenza. ero commosso, è piuttosto gracile e streminzita, non ha nulla di un baobab, ma ha fatto valorosamente tutto il suo lavoro di pianta come una grande davanti a noi, una giornata senza fermarsi. Come Peggy abbiamo letto a lungo il dizionario medico, guardate l'altra cosa, è il suo libro preferito, le malattie appassionano e si chiede quale potrà avere il futuro. Io ho cercato le parole che mi interessano, vita, morte, fede e Dio. Forse non mi crederai, ma non c'erano, dentro lì non c'erano. Nota, questo prova già che né la vita, né la morte, né la fede, né tu siete delle malattie. Non siete dentro lì, non siete malattie, il che rappresenta una notizia piuttosto buona. Però in un libro così serio dovrebbero esserci delle risposte alle domande più serie, non ti pare? Nonna Rosa, ho l'impressione che nel dizionario medico ci siano solo delle cose particolari, dei problemi che possono capitare a questo o quel tizio, ma non ci sono le cose che ci riguardano tutti, la vita, la morte, la fede in Dio. Mirabile dunque testimonianza di un vissuto, di una pedagogia del dolore innocente che troverete se leggerete attentamente questo testamento spirituale di Don Gnocchi. E alla fine della sua vita nel testamento ha potuto scrivere: altri potranno servirvi di più e meglio di quanto ho saputo o potuto fare io, ma forse nessun altro amarvi quanto vi ho amato io. È una questione di amore, il resto è creatività.